Un saluto a Giubbe Rosse in ascolto, nuova puntata della nostra trasmissione dedicata alla scuola. Io sono Gavino Piga, con me come sempre Elisabetta Frezza. Elisabetta, i giovani e le parole, questo è sostanzialmente l'argomento di cui parliamo oggi. Di quale bagaglio lessicale dispongono, quali parole normalmente utilizzano in relazione alle varie specifiche situazioni del quotidiano e con tutti gli opportuni distinguo. Da più parti viene da tempo denunciato un grave impoverimento lessicale, soprattutto tra i più giovani, il che ha delle implicazioni profonde, naturalmente, e molto importanti. Non soltanto avere un lessico povero significa non percepire sfumature di significato, talvolta sottili, ma non perciò meno importanti, ma significa anche avere un accesso piuttosto limitato a testi di varia natura, e non parlo soltanto dei classici della nostra tradizione letteraria, mi riferisco ormai anche semplicemente a manuali scolastici e universitari, per non dire della produzione di testi da parte degli studenti, testi che abbiano caratteristiche non soltanto di precisione e varietà sotto il profilo lessicale, ma anche di coerenza e coesione sotto il profilo strutturale. Insomma, la questione è ampia ed è molto importante, però noi oggi abbiamo l'opportunità e il grande piacere di parlarne con un ospite, estremamente competente.
Eccoci, allora oggi abbiamo qui con noi il professor Massimo Arcangeli, che è ordinario di linguistica italiana nell'Università degli Studi di Cagliari, è critico letterario, è consulente scientifico per la società Dante Alighieri, collabora con l'Istituto Enciclopedia Italiana Treccani, con numerose testate, sia giornalistiche sia radiotelevisive. E, tra l'altro, è ideatore e direttore di Parole in Cammino, di un festival dell'italiano e delle lingue d'Italia, e dirige la rivista Lingua Italiana d'Oggi e il bollettino dell'Atlante Lessicale degli Antichi Volgari Italiani. Ecco, io in questo piccolo consesso sono la profana, però diciamo ho uno sguardo sul mondo dei giovani e quindi vedo come ha subito una metamorfosi il loro modo di comunicare, sia parlato sia scritto. E partirei forse proprio da qui. La parola sostituita in gran parte dall'immagine, cioè la riconduzione o la riduzione di una espressione linguistica che è più o meno complessa in un segno colorato. È in un certo senso l'altra faccia della sintesi, cioè un modo forse più volgare di fare sintesi e proprio la rivoluzione della comunicazione, del linguaggio attraverso, che è stato ovviamente condotto dai dispositivi informatici. Professore.
Allora, partiamo da una considerazione generale, e cioè dal fatto che da un po' di anni si stanno addirittura tentando esperimenti che provino a trasformare i nostri linguaggi verbali tradizionali, quelli che sono nati da secoli e secoli di stratificazione culturale, prima ancora che linguistica, in sistemi di segni. E quando parlo di sistemi di segni, ovviamente non parlo di sistemi di segni astratti, ma per l'appunto di sistemi di segni visivi. Che cosa sta avvenendo? Io qui potrei citare tanti esperimenti, anche letterari, che sono stati realizzati in questi anni, come il tentativo di trasformare in emoji Moby Dick o Pinocchio, o tentativo recente L'infinito di Leopardi, o il mio tentativo, non so quanto tempo impiegherò per farlo, di trasformare in emoji il primo canto della commedia di Dante. Che cosa sta avvenendo? Non sta avvenendo semplicemente un passaggio da un sistema a un altro come se i due sistemi non si parlassero, perché i due sistemi si parlano e come nel momento in cui però usciamo dall'idea che stiamo trasformando un segno verbale in un'immagine, perché è ovvio che se fosse solo questo, allora io avrei la parola casa interfacciata con l'immagine di una casa e avrei finito lì. E torniamo quindi agli abecedari su cui abbiamo studiato, io stesso ho studiato da bambini. La cosa è molto più complessa perché nel momento in cui ho a che fare con segni che portano con sé il singolare e il plurale, il maschile o il femminile, o verbi che ovviamente non contemplano soltanto la riduzione a un'azione, quale può essere quella resa da un infinito, ma che prevedano un passato, un presente, un futuro e così via. Allora, se noi entriamo in quest'ordine di idee, vuol dire che chi ha provato in questi ultimi anni, ma in realtà la cosa risale a un po' di anni addietro, chi ha provato a seguire questa strada è intenzionato a ricostruire o a costruire una grammatica visiva che nella prospettiva più lontana possibile, nel tempo, ovviamente, potrebbe magari condurre a un sistema ideografico, come quello di tante lingue, per l'appunto visive, per intenderci, per semplificare, potrebbe essere il cinese, cosa che ovviamente è lontanissima dal nostro orizzonte culturale, per l'appunto, come ho detto anche prima, più che linguistico. Quindi noi stiamo assistendo a un tentativo di far dialogare tra loro due sistemi apparentemente inconciliabili, proprio per i motivi che ha detto lei, e cioè per il fatto che noi contrapponiamo il segno verbale, il carattere e tutto ciò che col carattere si può realizzare nel formare parole o testi, a segni ovviamente che verbali non sono perché sono segni iconici. Il tentativo di tutti questi esperimenti è proprio di far parlare questi due sistemi, e ciò vuol dire che noi siamo usciti ormai o stiamo uscendo da una polarizzazione che è quella che talvolta viene chiamata in causa, giustamente, non diciamo illegittimamente, tra una certa lingua analitica, quale può essere quella che siamo stati abituati a considerare tale per secoli, la lingua ovviamente che si affida a quei poco più di 20 caratteri che compongono gli alfabeti tradizionali, ha invece una lingua che verbale non è, ma è per l'appunto visiva, quindi da una parte abbiamo l'analisi e dall'altra abbiamo la sintesi. Il tentativo di creare questa sorta di ponte tra i due sistemi è sintomatico proprio del tentativo più generale di far dialogare sistemi apparentemente inconciliabili. Questa è la premessa.
Allora, mi viene da dire, ecco, che io non avevo considerato questa, diciamo, questa prospettiva scientifica, che è effettivamente la sua parte. Vedo l'altra parte, cioè di come le giovani generazioni, a prescindere da questo lato, diciamo, teoretico e di questa elaborazione, siano letteralmente risucchiati dentro un codice di comunicazione che è completamente diverso da quello a cui noi siamo abituati. Questo cosa comporta, visto dalla loro parte? Comporta effettivamente l'abbandonare un patrimonio enorme, espressivo, che fa parte della nostra lingua e della nostra lingua letteraria anche, e comporta un'enorme semplificazione, come lei diceva, anche grammaticale, sintattica, cioè non, manca quella dimensione. E credo, e qui forse Gavino, insegnando alle superiori, può dirci qualcosa, che questo si rifletta in un imbarbarimento espressivo che si manifesta anche nelle scuole superiori e anche dei licei, per esempio nella totale incapacità che io noto di mettere una punteggiatura adeguata nei testi che si producono. Questo, diciamo, a parte usare i verbi coi tempi, coi modi corretti, però credo che sia un portato, ecco, di questa abitudine, di questa assuefazione a comunicare in modo così diverso, così differente, se non si vuol dire semplificato.
Allora, diciamo che l'uso della punteggiatura è la punta dell'iceberg, perché io potrei aprire un qualunque giornale, ma posso anche andare oltre, potrei aprire anche molti saggi e potrei segnalare in blu tanti usi della punteggiatura che potrebbero essere considerati, diciamo così, non conformi a un uso consapevole dei segni di interpunzione. Il problema di fondo qual è? È un problema che io ho affrontato anche in un libro di qualche anno fa, che ho intitolato Senza parole, in cui lavoravo sulle sfumature del linguaggio. Perché il problema reale è questo, e cioè è la difficoltà che si ha intanto di costruire solide impalcature argomentative, concettuali, che possano essere di sostegno a qualunque discorso. Ciò vuol dire che prima ancora che la perdita di 100, 200, 300 parole, a me preoccupa la capacità di ragionare su un qualunque tema, su una qualunque questione, in modo solido. Se questo ragionamento c'è, se questa capacità c'è, se l'argomentazione c'è, mi posso considerare più che soddisfatto. E purtroppo in molti casi tutto questo non c'è. Allora noi dovremmo cominciare a partire da questo, da una solida, ecco, uso un termine tecnico, ma poi magari lo spieghiamo, da una solida ermeneutica che faccia sì che ciò che io ho davanti ai miei occhi lo sappia leggere e interpretare. Ed è ovvio, no, che in questo caso lo spessore lessicale entra in gioco. Ma ancor più di questo, a me interessa che, certo, di quel che posso aver letto, devo essere in grado di fare una sintesi, il vecchio riassunto. Ma la cosa, ripeto, che mi preoccupa di più è che io devo dimostrare di avere una capacità autonoma di ragionamento che mi consenta di qualunque cosa io sto parlando in quel momento, di costruire un discorso solido, ragionevole, cosciente, ovviamente anche possente, se ne ho le capacità, e questo purtroppo è il punto dolente. Prima ancora che linguistico, il problema di cui stiamo parlando è culturale, lo ribadisco ancora una volta, è di solidità culturale, perché quando viene meno un intero sistema, e sta avvenendo questo, quando un sistema che si è elaborato in secoli e secoli di acquisizione e di spessimento culturale si sgretola sotto i nostri occhi e noi non facciamo nulla, nemmeno per provare a sostituirlo con un sistema concorrente, e la responsabilità non è dei giovani, la responsabilità è della scuola, la responsabilità è dell'università, la responsabilità è dei media, la responsabilità è della famiglia, la responsabilità della politica, i responsabili siamo noi, perché è troppo facile prendercela ogni volta con i giovani, perché sappiamo, è una questione che si ripropone ogni volta, sappiamo che nel momento in cui un sistema si sostituisce a un altro, ci saranno sempre i detrattori del sistema nuovo finché il sistema non si sarà adattato alla civiltà che in quel momento sta subentrando. È avvenuto quando è nata la radio, è avvenuto quando è nata la televisione, è avvenuto quando tutto ciò, quando è nato internet, quando è arrivato il web. Solo che solo oggi noi ci stiamo rendendo conto dell'impatto che non è equivalente nel nostro recente o meno recente passato, dell'impatto che tutto questo può avere sulle capacità e sulle facoltà cognitive che coinvolgono l'apprendimento e l'insegnamento in primis dei nostri giovani. Quindi, ripeto, se noi vogliamo davvero affrontare la questione in modo serio e consapevole, dobbiamo intanto ridefinire l'orizzonte prossimo e lontano dei nostri saperi, e cioè cominciare a dire di cosa stiamo parlando, cosa vogliamo salvare della nostra tradizione, della nostra cultura, della nostra letteratura, su cosa possiamo negoziare perché almeno qualcosa di quella tradizione venga trasmesso alle nuove, nuovissime, anche future generazioni, ma proprio per questo dobbiamo noi stessi chiamarci in causa, altrimenti rimarremo sempre lì. Noi saremo da questa parte e diremo che il linguaggio di tanti giovani, non di tutti ovviamente, di tanti giovani o giovanissimi è un linguaggio deprivato, povero, pigro. Ma nel momento in cui noi, e lo sappiamo io stesso, ci siamo resi conto di questo, se non facciamo nulla per poter reagire a questa polarizzazione, non ne usciremo. Faccio un esempio molto molto banale, perché è un esperimento che io cerco di portare avanti da un po' di anni, non solo con i miei studenti universitari, ma con tanti studenti delle scuole secondarie, perfino con i bambini delle elementari, perché mi interessa tutto l'assetto formativo, proprio in quanto ricercatore, sperimentatore, studioso, voglio verificare, voglio provare a verificare ogni volta quel che mi pare di poter ricavare da una serie di segnali generali in qualunque momento possibile, e quindi anche legando tutto questo a età diverse. Se io mi confronto con gli studenti che di volta in volta incontro sul piano della capacità che potrei avere io e che potrebbero avere loro anche solo di stendere una semplice scaletta, quindi se io mi pongo da questa prospettiva analitica, perché stendere una scaletta vuol dire semplicemente avere la capacità di enucleare punto per punto tutto ciò che può essere rilevante anche solo per stendere un elenco. Bene, mediamente in questa capacità io potrei dichiararmi nettamente superiore, non per presunzione, alla media dei miei studenti. Se però esco dalla stesura di una scaletta e mi cimento nella realizzazione di una mappa concettuale, e quindi io esco da un sapere verticale, quale può essere quello analitico che viene richiesto per la stesura di un semplice elenco di cose, purché questo elenco sia ragionato. Quindi se io entro, non mi vedo più, ecco,
Sì,
è uscito, ecco.
sì, sì.
Se io entro in quest'ordine di idee e quindi esco dalla realizzazione verticale per l'appunto di un qualunque seme di sapere, ed entro invece nella dimensione orizzontale della relazione fra luoghi, fra concetti, fra idee, fra parole, e quindi agisco mentalmente come agisce chiunque nel momento in cui si connette alla rete e cerca di trovare elementi di congiunzione in quell'insieme di cose che costituiscono per l'appunto la rete, allora lì, nella semplice stesura, era semplice anche l'elenco, ma anche questa può essere considerata semplice, nella semplice stesura realizzazione di una mappa cognitiva che possa essere semplicemente una relazione tra elementi a realizzare poi l'insieme che potrebbe risultarne, bene, in questa seconda facoltà di approccio a un qualunque sapere, io mi dichiaro nettamente inferiore ai miei studenti. Ciò vuol dire che sul piano della capacità che ho di approfondire, anche di storicizzare, no? Vale lo stesso discorso. Se io adotto la capacità che ho di stendere semplicemente le voci di un elenco alla mia, diciamo, al mio retroterra culturale, che mi consente di risalire indietro nel tempo, e ovviamente nel momento in cui risalgo indietro nel tempo sto realizzando la stessa cosa, nel senso che sto sempre agendo secondo una linea verticale, che in questo caso è una linea storica, che mi consente di mettere insieme gli oggetti, di tante cose disseminate nei secoli, magari. Ecco, su questo piano, ovviamente io, sapendo fare tutto questo, avendo metabolizzato tutto questo in anni anche di esperienza, essendo cresciuto in tutto questo, io in questo mi dichiaro piuttosto bravo, capace, in grado di fare ciò di cui sto parlando. Nel momento in cui esco da tutto questo, però, posso avere io stesso difficoltà a governare un mondo orizzontale come quello che mi si apre vertiginosamente ogni volta che smanetto sul web. Ho imparato a farlo, pur non essendo un nativo digitale, e quindi ho imparato a farlo da migrante, da immigrato digitale. Ho imparato a farlo, ma le due capacità che ho imparato a gestire, perché l'una si possa interfacciare rispetto all'altra, sono diverse, per cui sono consapevole che le mie capacità, diciamo, di storicizzazione o di analisi o di verticalizzazione sono superiori alle altre. Ma in qualche modo, poiché tutti noi ormai siamo immersi in un mondo virtuale dal quale non ci possiamo certamente distaccare in nessun momento quasi della nostra giornata, le altre facoltà, sia pure con maggiore difficoltà, continuate ad alimentarle di giorno in giorno. I nostri giovani, giovanissimi, sono cresciuti in ambienti profondamente diversi rispetto a quelli che ho avuto la possibilità di sperimentare io negli anni. Dobbiamo trovare il punto di connessione. E soltanto, ribadisco, quando avremo trovato questo punto di connessione, potremo davvero pensare di costruire saperi che siano partecipati e condivisi, perché a questo ne dobbiamo arrivare. Altrimenti, lo dico ancora una volta, ogni volta vedremo contrapposti due mondi apparentemente inconciliabili. Quindi dobbiamo arrivare a individuare un patrimonio comune, sia pure minimo, ma deve essere un patrimonio comune, che riesca a farci uscire da questa situazione di stallo. Anche qui, e faccio qualche piccolo esempio. A me, francamente, che uno studente o una studentessa della nostra scuola secondaria non conosca tante parole della letteratura, anche importante, dei nostri, diciamo, poeti o scrittori della tradizione, preme meno rispetto a una cosa più rilevante, cioè mi preoccupo di meno se un giovane non riesce a individuare il significato di una parola che può trovare nella nostra tradizione poetico-letteraria. Mi preoccupo però invece seriamente se io interrogo qualcuno sul significato di intimare o di dirimere o di bisognoso, è accaduto anche questo, o ancora più ovviamente ostico, indigente, e non ottengo risposte. Perché termini come indigente o come dirimere, io li posso trovare in un bando concorsuale. Li posso trovare in un qualunque articolo di giornale. Magari può darsi che uno di questi termini lo possa trovare proprio nel concorso della vita. Quindi se 50, 60, 70, siamo a queste percentuali, giovani su 100 non mi sanno indicare un sinonimo di indigente, e nel momento in cui io chiedo loro di produrre un esempio che contenga la parola indigente, un esempio di questa contestualizzazione è una spesa indigente, allora lì capisco che il problema può essere drammatico. Noi su questo dobbiamo lavorare quando parliamo di lessico, intanto, visto che abbiamo chiamato in causa anche il lessico, e a monte c'è sempre la questione che ho sollevato per prime, cioè la necessità che noi abbiamo di poter arrivare a capire quanto sia importante la testualità, quanto sia importante la capacità di ragionare lucidamente quanto sia importante la capacità che noi dobbiamo dimostrare ogni giorno, anche noi che siamo addetti ai lavori, di elaborare un qualunque pensiero perché possa essere chiaro agli occhi e agli orecchi di chi ascolta, anche agli occhi, perché io posso arricchire quello che dico anche con la gestualità giusta, posso accompagnare il significato delle cose che sto dicendo anche con le prestazioni fisiche che possono aiutare l'interlocutore a capire ciò di cui io sto parlando. Quindi noi dobbiamo entrare in quest'ordine di idee, cioè nell'ordine di idee in cui noi stessi non ci possiamo sottrarre alle necessità dell'immagine. Io stesso in questo momento sto parlando e da qualche parte probabilmente apparirò nel momento in cui, e lo sto mimando, infatti, quello che sto dicendo, nel momento in cui quello che sto dicendo io possa avere la opportunità o la necessità di legarlo anche a un'immagine visiva di me, persona che in quel momento sta parlando. Quindi anche in questo caso ci deve essere la convergenza di tanti fattori perché tutti noi, la società nel suo complesso, non vorrei dire civile, ma perlomeno civica, perché è il senso civico che dobbiamo attivare in casi del genere, comprenda quanto sia importante in questo momento arrivare a negoziare anche quel molto che pensiamo di sapere. Perché spesso quando noi ci poniamo da questa parte della barricata e rivendichiamo quello che abbiamo studiato per anni e che è il nostro patrimonio, quindi noi legittimamente lo difendiamo, senza però arrivare a capire che sull'altra sponda, sull'altro versante di quello che noi siamo e rappresentiamo, c'è un mondo che non conosciamo ancora a sufficienza, allora noi pecchiamo di superbia. È il motivo per il quale io da un po' di anni continuo ad andare proprio nelle scuole, perché voglio capire di più di quel che avviene non solo per la lingua o per quel che concerne la lingua delle giovani e giovanissime generazioni, ma prima ancora per quel che concerne le modalità di ragionamento. Quando mi trovo, anche in questo caso, di fronte a problemi che in quel momento mi sembrano quasi insormontabili, per cui noi spesso diciamo, sì, insomma, i giovani sono abituati ormai a cavalcarla l'immagine, non per tutti è così, anzi, le difficoltà che hanno molti giovani di uscire da se stessi, di esprimersi, sono enormi. E ciò, ecco, questo è l'ultimo elemento che vi pongo come elemento di riflessione, ciò fa sì che per riuscire ad arrivare a un momento di riflessione che possa costituire l'inizio di un processo nuovo in cui tutti abbiamo capito qualcosa più di quanto potevamo sapere magari anche solo un mese prima o un anno prima, ecco, noi dovremmo partire anche da un'altra considerazione importante per riuscire a sminare questo terreno pericolosissimo rappresentato dalla contrapposizione fra opposti, e cioè dovremo cominciare a ragionare su una rialfabetizzazione sentimentale che ci consenta di capire che in molti casi anche la semplice espressione di un sentimento può essere un'operazione difficoltosissima per un giovane. Il che vuol dire, e questa è un'altra cosa che faccio spesso, soprattutto con i giovani delle scuole, che se io chiedo a qualcuno qual è la tua definizione di parole come amore, amicizia, simpatia, rispetto, uguaglianza, consapevolezza, e lì spesso, perfino lì, non ho risposte, ancora una volta, argomentate, e quindi in qualche modo non le ho nemmeno aforistiche, talvolta ho difficoltà a capire cosa sto ascoltando. Lì capiamo davvero qual è il nodo, cioè il nodo della definizione, anche di oggetti apparentemente elementari, perché stiamo parlando di sentimenti elementari. Certo che è difficile definire l'amore, certo che è difficile definire l'amicizia, può essere difficile definire il rispetto, ma una vaga consapevolezza di questi sentimenti, più o meno tutti ce l'abbiamo, riusciamo a esprimere un'idea argomentata, un'idea sensibile, un'idea cosciente anche di sentimenti elementari, come quelli che ho detto. E quando questo non c'è, e quindi quando riscontro perfino questo, allora ne ho l'ulteriore conferma di quel che stavo dicendo, e cioè che il nodo è tornare a ricostruire un sistema di pensiero con la partecipazione di tutti i soggetti che possono essere in gioco, perché questo sistema di pensiero, sia pur arrivando a risultati che all'inizio possono essere minimi, perché ci vuole tempo per poter fare tutto questo, perché questo sistema di pensiero si ristrutturi in un qualche ordine, dopo anni di evidente disordine, che possa cementarci intorno a un'idea, sia pure elementare, sia pure semplice, ma non semplicistica, di sapere. Quando avremo fatto tutto questo, allora ci possiamo portare dietro tutte le altre considerazioni che abbiamo fatto, che io stesso ho fatto fino a questo momento.
Ecco, io a questo argomento noi lo abbiamo in qualche modo trattato anche in altre situazioni. Volevo precisare innanzitutto, è vero che rispetto ai mutamenti epocali che noi stiamo attraversando, un atteggiamento di sterile ed esclusiva chiusura non porta da nessuna parte, porta soltanto all'incomprensione tra noi e le giovani generazioni e non soltanto. È anche vero, tuttavia, che la acritica accettazione dei cambiamenti che vengono portati anche nella didattica, per esempio, insomma, è altrettanto dannosa e ci porta a risultati altrettanto devastanti. Ad esempio, noi abbiamo spesso criticato e critichiamo l'abuso di strumenti digitali. Sappiamo che i nostri, o di dispositivi come i cellulari, eccetera, sappiamo che i nostri alunni e noi stessi comunichiamo attraverso messaggi, ad esempio. Ecco, però tutto sommato possiamo porci in una prospettiva anche critica rispetto, offrendo naturalmente poi anche delle alternative. È chiaro, cioè possiamo in qualche modo arrivare a dei compromessi su questo piano, perché insomma, quando parliamo di impoverimento non solo lessicale ma culturale, quando parliamo di ragazzi che non sanno più produrre testi argomentativi che siano coerenti e coesi, eccetera, parliamo di un fatto che, come lei stesso dice, è molto preoccupante.
Sì, anche qui una riflessione, però vorrei farla. Se io non avessi potuto disporre, pur vantando ormai un patrimonio librario che credo abbia ormai superato le 40.000 unità, perché è una biblioteca personale che ha superato senz'altro le 35.000 presenze, ma penso di aver superato ormai anche le 40.000 unità per l'appunto. Quindi io posso dire di avere una signora biblioteca. Ma devo aggiungere che se io non avessi potuto disporre negli ultimi 20 anni di quello straordinario patrimonio di conoscenze strumentali, che è Google Libri, io e con tutto ciò che Google Libri si può portare dietro, o se non avessi potuto disporre di tanti archivi digitali che negli anni mi hanno restituito in un momento decine se non centinaia di testi che io avrei potuto in alternativa visionare andando un po' in giro ovunque per il mondo come ho fatto per tanto tempo, bene, la mia ricerca ne avrebbe risentito. Quando io, perché è un elemento del mio insegnamento, quando io faccio capire ai miei studenti in che modo possono usare intelligentemente lo strumento, per l'appunto Google Libri, in che modo possono leggere testi usando le opportune parole chiave per poterli leggere, in che modo possono sfruttare le risorse del web per ricavarne anche solo l'idea di una corretta informazione, confrontando tutte le fonti disponibili in rete, ecco, io in qualche modo mi pongo nella prospettiva di far sì che lo strumento, che di per sé è scemo o neutro, possa essere usato in modo intelligente.
Certo.
È evidente che se non partiamo da questo, noi comunque continueremo a demonizzare l'uso esagerato dei nuovi media, che oggi nuovi ovviamente non sono più. Se però noi, ancora una volta, ci poniamo intanto come interpreti, come mediatori, nella giusta prospettiva di far capire che lo strumento di cui stiamo parlando è uno strumento formidabile, è una risorsa inestimabile, ma va utilizzato bene, va ovviamente considerato per quel che è, per quell'enorme serbatoio di cose. E che devono essere poi a un certo punto selezionate, devono essere ben individuate, devono essere scelte nel mare magnum di cose che invece sono inservibili. Cioè, ancora una volta siamo di fronte a un problema, che ogni volta torna quando parliamo di sostituzioni che per effetto della tecnologia producono ripercussioni notevoli sulla trasmissione dei saperi e sulla trasmissione culturale. E cioè dobbiamo far sì che quell'uso, che può essere in molti casi esagerato, spasmodico, riflesso e così via, sia invece consapevole e soprattutto funzionale. Questo vale anche per la lingua. Se
Certo.
io, ecco, mi riabituo ogni volta a comprendere la centralità della funzionalità e insisto nel reinsegnarla, facendo capire che se io sono, certamente adesso non è più il tempo dei messaggini rapidi o essenziali che abbiamo demonizzato per tanti anni perché ci restituivano una lingua che è talmente liofilizzata da sembrare impossibile anche solo da comprendere. Non siamo più in quell'ambito, siamo usciti perché ovviamente anche i giovani rinnovano le modalità di espressione a cui magari sono stati abituati anche pochi anni prima. Però è ovvio che anche la lingua di internet evolve, così come la lingua del mondo reale. E allora, se noi teniamo conto anche di tutto questo e aggiungiamo a tutto questo proprio una sana riflessione su ciò che vuol dire funzionalità, ancora una volta entriamo nel modo giusto nella questione di cui stiamo parlando, perché allora possiamo anche capire che proprio perché ogni contesto esige una lingua che sia funzionale a quel contesto, allora ecco, passa ancora una volta l'idea importante che non c'è una sola lingua per tutte le occasioni, così come non c'è un pensiero unico in tutti i contesti possibili. Ma ogni lingua, ogni contesto esige consapevolmente, più o meno consapevolmente, strumenti diversi, che sono intanto strumenti di pensiero e poi strumenti espressivi. È come se ogni volta noi ci trovassimo di fronte a una sorta di fisarmonica della lingua, no? Questo è un modo per dire quanto una lingua possa essere più o meno flessibile. Io posso ampliarla e stringerla, chiuderla in tutti i modi possibili. Devo avere però la consapevolezza che ogni segmento di quella lingua è funzionale al contesto. Se capisco questo e lo so insegnare o lo so apprendere, allora valorizzo tutto. Valorizzo la lingua essenziale che posso utilizzare in un qualunque messaggio su WhatsApp, valorizzo la lingua formale che devo saper utilizzare in certi contesti perché mi è richiesto che usi quella lingua, valorizzo la lingua che può essere considerata neutra, standard e che in qualche modo mi mette al riparo da qualunque considerazione critica sul fatto che io possa averla utilizzata più o meno bene o più o meno male. Ecco, io in questo senso garantisco a me stesso e agli altri il fatto di avere a disposizione uno strumento duttile che posso aprire e chiudere come una fisarmonica e all'interno di quello strumento così duttile io posso individuare tanti punti di snodo, tanti punti anche di impegno. Chi sono questi punti che io riesco a individuare sull'asse linguistico, più io valorizzo ciò che faccio nel momento in cui sono parlante o scrivente, perché sto valorizzando con lo strumento la flessibilità dello strumento stesso e quindi, con riferimento ai vari contesti, valorizzo l'uso funzionale del nostro idioma, e ciò vale per l'italiano come per tante altre lingue storiche.
Allora,
Sì, il mio, infatti, il mio discorso era riferito proprio a questo, cioè modo e modo di aprirsi e di confrontarsi con il cambiamento. A me pare che la modalità più comune, non soltanto dalle parti del Ministero della Pubblica Istruzione in Italia, ma anche in molte scuole, sia invece quella di un'accettazione acritica di questi strumenti. Oggi passa l'idea, ad esempio, che rendere più tecnologici gli ambienti di apprendimento migliori automaticamente gli apprendimenti, cosa che non io contesto, ma un'ampia letteratura scientifica che esiste a questo proposito, per non dire dei dati che ci provengono dall'OCSE, eccetera. Per cui certo è così, ma non so, noi abbiamo recentemente, tornando al lessico, noi abbiamo recentemente, ad esempio, durante un convegno che abbiamo tenuto a Roma, fatto la proposta del recupero del latino tra gli insegnamenti della scuola media, secondaria di primo grado, insomma, che ormai non conclude neanche più la scuola dell'obbligo, tra l'altro, che va avanti fino al biennio. Ora, una considerazione che portavamo in quel convegno è questa, tratta da un saggio di Traina che risale agli anni Ottanta. Lui faceva notare come già negli anni Ottanta i suoi studenti, che erano studenti universitari e tutti futuri insegnanti, non fossero più in grado di capire, o quantomeno la maggioranza di loro non fosse più in grado di cogliere la differenza tra virile e forte. Questo perché essenzialmente non avevano più, come dire, dimestichezza con le ragioni etimologiche che determinavano quella distinzione. E parliamo di parole che oggi vengono, diciamo, usate abbastanza frequentemente, l'aggettivo forte senza dubbio, ma anche virile e virilità. Ecco, secondo lei quanto la decisione di allora di abbandonare il latino, di toglierlo dal bagaglio dei saperi essenziali, diciamo, ha influito sulla attuale situazione, insomma, ma ancor prima che arrivassero gli strumenti tecnologici di cui stiamo parlando.
Questo è l'argomento che io affronto da anni perché sto cercando di ogni volta che ne parlo di perorare la causa del latino. Perché ancora una volta alla base c'è un sistema di pensiero
Ecco.
che certamente investe le parole, ma investe anche il modo in cui le parole si compongono a formare testi. Il fatto stesso che io possa avere di fronte a un testo costruito in modo relativamente diverso rispetto a quello che potrei avere se quel testo fosse scritto non in latino ma in italiano, già questo mi costringe a mettere in campo una logica combinatoria, che diventa anche un sano esercizio per la ricomposizione all'interno di una qualunque frase della nostra lingua degli elementi di quell'insieme che definiamo per l'appunto frase, perché poi magari il risultato finale sia il migliore possibile, noi lo sappiamo. Cioè, chi lavora sullo stile, io sono un po' un maniaco dello stile, sa benissimo che una frase ha una componente ritmica che in molti casi dipende anche e soprattutto dal modo in cui gli elementi della frase vengono messi insieme. Quindi io, spostando un aggettivo rispetto a un sostantivo, ridisponendo alcuni elementi all'interno di un piccolo, anche meno piccolo, testo, io so che gli effetti che posso ottenere sono diversi, perché il ritmo, lo sento, lo avverto nel momento in cui intervengo su quegli elementi e li ridispongo come se fossero, diciamo, gli elementi di un puzzle che che però non è bloccato come i puzzle che siamo abituati a considerare tali, quindi più come un mosaico libero, ecco. E quindi è ovvio che il latino in un contesto del genere si potrebbe rivelare preziosissimo, ma lo stesso vale anche per il greco. Non tanto, ovviamente, in questo caso, per tutto ciò che il greco si porta con sé per la struttura del periodo, del testo, eccetera, ma magari per la grandissima percentuale del lessico medico che noi ben conosciamo, che è di origine greca. Quindi se io ovviamente ho a che fare con il linguaggio tecnico della medicina, se conosco un po' di più di greco, io riesco a decifrare tantissimi termini tecnici del linguaggio medico, quindi perché non dare qualche pillola di greco che possa essere utile a cementarci in un linguaggio così sensibile per l'intera comunità? È ovvio
Certo.
che è così, perché se io parlo del fegato posso arrivare a capire certamente più o meno con altri milioni di persone ciò di cui sto parlando. Se io da fegato passo a epatico e forse no, posso anche avere qualche difficoltà in più. Poi ci arrivo a capire il significato di epatico, ma il punto è proprio questo: di partire dall'elemento più semplice possibile e di arrivare ad ampliare la conoscenza su ciò che in quel momento ci sembra più complesso o più difficile. E se le lingue classiche mi aiutano, io certamente riesco a padroneggiare un lessico importante per la mia vita, perché stiamo parlando di lessico medico, e quindi io potrei in qualche modo anche interfacciarmi in modo diverso col mio medico curante o con lo specialista che magari è abituato a parlare il medichese e magari rischia di non farmi capire, e spesso questo avviene. È quel che dice: io ho fatto tantissimi corsi di lingua e comunicazione anche a medici, e così come a magistrati, così come ingegneri, perché in quel caso entrano in gioco saperi tecnici e che certo tante volte si danno per scontato che siano condivisi, ma sappiamo benissimo che non lo sono.
Rischiano di diventare forme di latinorum,
Esatto,
diciamo.
o di inglesorum se parliamo del linguaggio della finanza o dell'economia. Ecco, sì, ancora in questi casi, come nei casi che ho fatto, che ho citato prima, entra in gioco quella componente della mediazione che può essere utile valorizzare. E se la scuola ci mette del suo, se la formazione, l'istruzione compartecipa di questo processo di crescita culturale, non finisco più di ripeterlo, allora ne guadagneremmo tutti come cittadini consapevoli e in grado anche di combattere il medichese così come possiamo combattere il burocratese, perché anche il medichese è nemico del cittadino, anche il
Talvolta anche il
giuridichese,
didattichese, tra
anche
l'altro.
il didattichese, li conosciamo tutti più o meno questi linguaggi che sono eredi del latinorum manzoniano. Quindi è uno strumento in più in nostro possesso. Se l'istruzione passasse anche per questa acquisizione ulteriore, allora ovviamente, ripeto, ne guadagneremmo tutti come cittadini di questo paese, perché ancora una volta noi parliamo stavolta non di quell'uso linguistico atteso e sperato che passa per le parole della nostra tradizione, ma parliamo invece di quell'uso nemico del cittadino, che è proprio quello di cui si riempie il linguaggio burocratico. Per esempio, io potrei citare esempi clamorosi di burocratesi anche recenti per far capire ancora una volta come il burocratese non è morto per niente, anzi sta rinascendo a nuova vita. E qui certo che in molti casi abbiamo a che fare con parole difficili, ma queste sono le parole che vorremmo invece proprio abolire,
Certo.
in quel contesto. Quindi non parliamo di parole che dovrebbero attirarci, sono parole che dobbiamo combattere, perché in quel momento sono le parole nemiche per ciascuno di noi, nel momento in cui ciascuno di noi è cittadino che vuol sapere, vuole essere informato perché quella nozione arrivi nel modo più semplice possibile. Basterebbe anche solo continuare a osservare, lo faccio da anni, un qualunque modulo per la dichiarazione dei redditi. Non è che dobbiamo andare così lontani. Vorrei capire ogni volta qualunque parola o qualunque espressione di quel modulo, e sono uno specialista, e talvolta devo sottolineare espressioni o parole che in quel contesto non mi sono chiarissime. Se lo faccio io da specialista, figuriamoci la persona che può essere meno attrezzata di me o di noi. Quindi in quel caso tutto questo va combattuto e il modo giusto per combatterlo è partire da un'istruzione, da una formazione che possa recuperare in questo caso gli strumenti necessari, il latino per il diritto, magari, o il greco per il linguaggio della medicina, che potrebbero esserci utili poi per la vita.
Ma questo mi fa pensare che anche quando lei parlava di questo rapporto tra una generazione che non è cresciuta con lo strumento informatico in mano, qual è la nostra, e la generazione invece dei nativi digitali, beh, c'è un dislivello in questo rapporto che consiste nel fatto che noi della generazione precedente dovremmo avere la responsabilità di gradualmente, cioè qui c'è una gradualità da considerare, introdurre la generazione successiva al sapere che comporta una prima fase elementare del leggere, dello scrivere, del far di conto e poi progressivamente una apertura verso saperi sempre più approfonditi e poi verso il sapere specialistico, cioè anche questo del linguaggio tecnico è molto interessante. Io, per esempio, ho a che fare con il linguaggio giuridico, che è tipicamente un linguaggio tecnico, e lì, per esempio, si trovano i brocardi che riassumono un principio giuridico in tre parole, spesso in tre lemmi. E che d'altra parte aprono un mondo, cioè sintetizzano ciò che è inserito in un sistema. Ed è proprio secondo me la gradualità dell'apprendimento che poi può portare alla fine a cogliere i vari sistemi e anche a non confondere i piani di ragionamento, cosa che io vedo sempre più frequente. Ma in questo, oltre che l'istruzione inferiore, gioca anche l'istruzione superiore. Faccio un esempio con la mia facoltà. Il fatto che non vengano più insegnati i corsi uniti di una singola materia, non lo so, il diritto privato o il diritto penale, ma che vengano frammentate queste discipline in tanti esami diversi, comporta come ricaduta che lo studente non abbia più la possibilità di percepire il sistema. Chiaro che questo comporta uno sforzo, che è innanzitutto uno sforzo di memorizzazione iniziale, in cui, nel momento in cui uno non sa ancora, non capisce, quindi deve memorizzare, ma a un certo punto scatta la percezione del sistema e tu il sistema lo puoi dominare nel momento in cui lo hai appreso, lo hai recepito. Ecco, questa è una fase, secondo me, importante. Che poi consente i vari collegamenti, collegamenti che non si possono fare se non c'è tutto quello che viene prima, cioè voglio dire, c'è una costruzione progressiva implicata da questo salto, che è un salto successivo, ma lo strumento diciamo, il dialogo con il giovane che ha lo strumento informatico in mano, ma che manca di tutti questi passaggi preliminari. È un dialogo monco. Noi abbiamo questa immensa responsabilità di portare gradualmente i nostri giovani a acquisire quel bagaglio che poi consente loro, come dovrebbe essere per noi, di dominare anche lo strumento informatico, di padroneggiare la macchina, in un momento in cui la macchina rischia viceversa di dominare noi.
Sì, sono d'accordo e l'unica, diciamo, aggiunta che potrei fare è che tutto questo deve essere reciproco. Mi spiego. Sto allestendo più o meno da 8-9 mesi un dizionario del neo-giovanilese. Mi sono reso conto dell'espressività giovanile delle nuovissime generazioni più o meno un anno fa. Siccome l'ho studiato il linguaggio dei giovani negli anni, ci ho scritto anche, insomma, diverse cose, notavo in quel momento quanto fosse forte questa espressività. E avrei poi verificato, qualche mese dopo, che non era un'espressività univoca, ma si moltiplicava in mille rivoli, nel senso che si stavano strutturando nicchie nelle quali tra giovani spesso non ci si capiva. Cioè alcune parole, alcune espressioni erano patrimonio di una certa fascia d'età, mettiamola così, e altre erano totalmente sconosciute a quella fascia d'età, ma familiari ad altre fasce d'età. Mi ricordo il caso di Padova, il caso di Roma e il caso di Siracusa, tre città diverse in cui io sottopongo più o meno un lessico che credevo potesse essere più o meno, comune a queste tre città. Ma scopro in realtà che c'era ben poco che questo lessico potesse restituire all'analisi come comune. E quindi anche sul piano geografico. Ho preso un centinaio di questi termini, li ho sottoposti a un campione di adulti, alcuni dei quali miei amici, e poi gli ho dovuto tirare le orecchie alla fine, perché ho fatto lo stesso esperimento che faccio con i miei studenti. Ti sottopongo 100 parole difficili, difficili, tra virgolette, no? Della nostra tradizione, poco usate, da visibilio a dirimere, intimare, eccetera. Vediamo quante ne azzecchi, se riesci a dare sinonimi, a contestualizzarle, eccetera. Bene, risultato sono 70 su 100 che non si capiscono. Ah, andiamo maluccio. Bene, io ho sottoposto questa lista di un centinaio di parole ad amici, colleghi, eccetera. La percentuale che ho ottenuto è mediamente un 10% di parole e espressioni comprese. Questo vuol dire che tu, se hai un figlio, se hai uno studente, se comunque hai a che fare in qualche modo con i giovani, eccetera, proprio te ne infischi del
Cioè,
modo in cui tuo figlio
in comunità di vita, certo.
ecco perché la cosa deve essere reciproca. Perché?
No, no, ma è verissimo, è divertentissimo peraltro sentirli parlare con certi termini a noi completamente estranei e chiedere loro di spiegare il significato. Il significato viene spesso spiegato con esempi, proprio perché manca poi il retroterra linguistico per poter.
Esattamente,
Esatto.
esattamente. Quindi è uno sforzo anche loro che fanno spesso i giovani poi per arrivare a far capire agli adulti ciò di cui stanno parlando, perché loro danno per scontato che ciò di cui stanno parlando è chiaro a tutti. E io infatti spesso questo faccio. Mi dai la definizione precisa di questa parola, di questa? Ah, professore, non è facile, ho capito, ma se la usi, poi alla fine esce questa cosa. Quindi è uno sforzo che in qualche modo ci rende consapevoli che il processo è reciproco. Tutto
Sì,
quello che noi vogliamo pretendere da loro, dobbiamo fare in modo però che concediamo anche a loro. Allora la cosa può funzionare.
senz'altro, però l'impressione, ecco, quello che dispiace che manchi è il gusto che io personalmente nel mio piccolo avverto quando scrivo di trovare in questo diciamo mare magnum di lessico lussureggiante che l'italiano ci concede, di trovare la parola giusta che renda icasticamente il significato che voglio esprimere, il concetto che voglio esprimere. Quella è una soddisfazione che mi pare stiamo togliendo progressivamente alle nuove generazioni, non concedendo loro di attingere a questo patrimonio linguistico sterminato che è proprio della nostra lingua. Questo trovare la parola e trovare anche il suono, perché poi ciò che scrivi risuona anche nell'orecchio di chi scrive, no? Questo, e che pe poi dipende dall'abitudine allo scrivere. Credo che il gusto di scrivere e anche la capacità di scrivere dipenda dall'abitudine allo scrivere, dall'esercizio. Credo che sia imprescindibile. Io ecco, magari sbaglio, ma non capisco tanto quelli che dicono per saper scrivere bisogna leggere, per saper scrivere bisogna scrivere. È chiaro che la lettura aiuta, però aiuta l'esercizio della scrittura. Non so se ho detto corbellerie, ma.
No, è giusto, anche qui si potrebbe fare una riflessione in più e dare qualche esempio. Io spesso gioco in tantissimi contesti, anche con gli adulti, all'esercizio scalare quando parliamo di significato delle parole. E cioè, non so, posso prendere un certo numero di parole, proviamo a pensare a una famiglia rappresentativa, insomma. Malinteso, equivoco, diverbio, alterco, lite, litigio, conflitto e così via. Potrei proseguire. E mettiamoli in fila. E l'idea è quella ovviamente del contrasto. Mettiamoli in fila dalla più lieve alla più pesante. Viene prima la lite o il litigio? È più forte un diverbio o un alterco? E tra un malinteso e un equivoco? Quale può essere la percezione di significato che si ha se li vogliamo confrontare? Ecco, questo è un sanissimo esercizio che si può fare in qualunque contesto, ma ripeto, anche fra adulti. E la gente si diverte perché recupera il valore delle sfumature. E magari in testa ce l'ha l'idea che tra la lite e il litigio pesi di più la lite, perché la lite può appunto investire negli anni. Il contenzioso giuridico, una lite condominiale può durare decenni, il litigio magari si esaurisce in quel momento, quindi poi alla fine ci si arriva, però mettere insieme tutto questo proprio nella scalarità di una lista ordinata vuol dire riflettere proprio su quelle sfumature di significato che noi ogni volta recuperiamo solo quando ci giochiamo. È un po'
E ci
l'esempio
vuole una
che
fila, professore, cioè è
Ecco, un po' l'esempio che facevi
interessante.
anche tu sullo scrivere, io lo penso esattamente allo stesso modo. Cioè, se io voglio imparare a scrivere, scrivo, perché in quel momento
Quel
sto
momento io
esercitando la
cerco.
facoltà, no, di memorizzare magari quello che posso voler scrivere, di metterlo su carta o di smanettare su una tastiera di un computer o del mio smartphone. Però è lì in quel momento che io vedo quello che sta avvenendo sotto i miei occhi. La lettura è utilissima, certo, ma è la premessa all'operazione di per sé. Se noi la lingua la vogliamo solleticare, la dobbiamo usare. Allora anche il gioco serve, perché altrimenti rimaniamo sempre ai massimi sistemi. Ah, le nuove generazioni. No,
Siamo
giochiamoci con la
sempre lì,
lingua.
però un gioco va condotto, ha bisogno di una guida.
Certo,
Non è certo
certo, certo.
pensabile che
Deve essere
bisogna
intelligente, certo.
che ci sia qualcuno che lo strutturi e
Certo.
che qualcuno all'altezza. Ora, le
Certo.
figure all'altezza sono molto poche, quindi questo è il guaio grosso. E
Il problema è la
anche
pigrizia alla base di
la
tutto questo, sì.
pigrizia, e questo è
È la pigrizia.
verissimo, questo è verissimo.
È la
Questo è verissimo.
pigrizia, perché noi potremmo farlo questo in qualunque contesto, chiunque potrebbe farlo, in qualunque contesto lavorativo anche, oltre che in casa.
E anche lo
Perché siamo.
stesso, per esempio, mettendo a confronto, oltre che, come dice lei, insomma, la progressione di gravità, anche la differenza di registro tra un termine e
Certo.
l'altro. Appunto, litigio e lite hanno un registro un po' diverso, perché una si riferisce al gergo anche giudiziario, l'altra invece è più. Insomma,
Certo.
c'è tutto un incrocio di
Di
effettivamente.
varietà, certo. Sì.
È anche un modo per sviscerarlo il linguaggio, poi,
Eh
no?
sì,
Perché se io
anche
mi chiedo,
quello
ma
che sì.
la differenza tra rimproverare e redarguire c'è o non c'è? Certo che c'è. Proviamo un po' a capire perché. Redarguire suona più forte rispetto a rimproverare, e lì esce fuori, no? La semantica interna di queste parole. Piano piano ci si arriva. E
E lì ci si può affiancare anche
lì
il
entra
tema
anche in gioco anche il registro. Quindi.
slang usato dai ragazzi, che può, diciamo, si può trovare anche il sinonimo slang in una famiglia lessicale che si è inaugurata,
Certo,
no?
esattamente.
Concludiamo allora. Mi pare che, ecco, quello a cui ci esorta il professor Arcangeli sia il rifuggire da questo, insomma, da un atteggiamento passatista, nostalgico, no? Nei confronti della nostra pur bellissima lingua, per aprirsi anche al nuovo, al linguaggio dei ragazzi, al linguaggio dei giovani, che però tuttavia va senz'altro corroborato da un'adeguata conoscenza, perché senza di quello, cioè senza la base, ecco, su cui lavorare, allora, chiaramente. Si va male e questo è soltanto questa conoscenza, soltanto l'esercizio che si pratica su questa conoscenza che alla fine può strutturare anche quella solidità logica che consente l'argomentazione. Ecco, credo che questo sia alla fine il messaggio con cui possiamo salutare i nostri ascoltatori, ringraziare tantissimo il professor Arcangeli, con cui io mi sarei intrattenuta un'altra ora volentieri, ma magari se è disponibile, possiamo fare un'altra chiacchierata, fra qualche tempo, dopo l'estate. Intanto grazie infinite e grazie anche a quelli che ci hanno seguito.
Grazie a voi.
Grazie a tutti e arrivederci alla prossima puntata.